il Signore. Beato chi in Lui si rifugia. Temete il Signore, i Suoi santi. Chi lo teme non manca di nulla. I ricchi impoveriti hanno fame. Nessun bene manca a chi cerca il Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, la Letizia leggerà per tutti noi il Vangelo.
Dal Vangelo secondo Giovanni. Maria invece stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianchi vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore, e non so dove lo hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù che stava lì in piedi, ma non sapeva che era Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Essa, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove lo hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Essa allora, voltatasi verso di lui, gli disse in ebraico: «Rabuni», che significa «maestro». Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro: io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò subito ad annunziare ai discepoli: «Ho visto il Signore e anche ciò che gli aveva detto».
Ringraziamo il Signore del dono della Sua parola, del dono della Sua persona, Verbo incarnato, risorto da morte e presente in mezzo a noi anche ora, rivolgendoci al Padre con le parole che Lui stesso ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Illumina, Signore, i nostri sensi con la luce del Tuo Spirito, perché possiamo essere sempre fedeli a Te, che con la Tua sapienza ci hai creati e con la Tua provvidenza ci guidi. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio.
Mentre ho il microfono acceso, ne approfitto per salutarvi anch'io tutti quanti, per ringraziare Don Luciano con tutto l'ufficio catechistico e la commissione catechesi diocesana, e ringraziare naturalmente Don Davide Caldirola per la sua presenza e disponibilità. Grazie Don Davide ancora. E penso che sia un'opportunità anche questa, con i limiti che vengono dall'uso di queste piattaforme, però almeno ci danno appunto la possibilità di un minimo di incontro, di ascolto, di scambio e di condivisione. Penso che per voi catechisti e catechiste questo sia particolarmente importante dopo tanti mesi difficili proprio nell'esercizio del vostro ministero, sentirci anche un po' solidali gli uni con gli altri, sorretti oltre che certamente dalla grazia e dall'amore del Signore, anche dal nostro esserci comune e condiviso, penso che sia proprio un sostegno importante che vi aiuta, ci aiuta, aiuta le nostre comunità a non venire meno in questo compito bello e prezioso di trasmissione della fede anche alle nuove generazioni, che appunto deve fare i conti in questi mesi con tanti ostacoli e difficoltà, ma pensiamo che anche da questo il Signore ci farà crescere nella ricerca di strade sempre più nuove e creative, nella creatività dello Spirito che abbiamo invocato prima proprio per svolgere il nostro e vostro ministero. Grazie ancora e mi metto anch'io in ascolto insieme con voi.
Grazie Eccellenza. Ecco, allora passiamo la parola a Don Davide.
Bene, buon pomeriggio a tutti, sono io a ringraziare voi, a ringraziare per questo invito. Avrei preferito anch'io vedervi tutti di persona, salutarvi, però quello che è e lo prendiamo e proviamo a vivere bene anche questo pomeriggio. Parto subito a provare a rileggere con voi il testo del Vangelo di Giovanni, dicendo qualche cosa che riguarda il testo, poi mi piacerebbe essere capace di offrire qualche spunto che riguarda direttamente il vostro servizio di catechisti, catechiste. La prima cosa che dico è questa: Maria Maddalena non andrebbe bene in un tribunale, non andrebbe bene a testimoniare la risurrezione di Gesù, per il semplice fatto che è una testimone inattendibile, vuol bene troppo al Signore, rischierebbe di dire qualcosa di finto, di falso di fronte a un tribunale, perché è l'amore che la fa parlare. Testimone inattendibile perché è troppo innamorata di Gesù. E forse il Signore ha bisogno di testimoni così. Ha bisogno di testimoni che lui valuta secondo l'amore. È scelta lei, presente in tutti i racconti pasquali, perché probabilmente è quella che gli vuole più bene. Partirei proprio da questo dato molto semplice di questa donna di cui conosciamo la vicenda di lei. L'Evangelista Luca dice che è stata liberata addirittura da 7 demoni. E lei è la testimone della risurrezione. Probabilmente noi avremmo scelto altre persone, avremmo scelto altri personaggi, personaggi credibili, personaggi eminenti. Ma Maddalena viene scelta per l'amore, non per altro, solo per l'amore. E viene scelta come testimone del risorto, come testimone della risurrezione di Gesù. Gesù le dice: salgo al Padre mio e al Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. È testimone di qualcosa di grande, della risurrezione. Già da questi due dati, Maria che è testimone inattendibile, che è testimone della risurrezione, vorrei provare a dire qualcosa alla nostra vita. Svolgiamo un compito, un ministero, un servizio nella Chiesa e qualche volta magari non ce ne sentiamo all'altezza. Sperimentiamo la distanza, sperimentiamo la nostra non preparazione, ma parlo per me come prete, sperimento di non essere all'altezza di quanto sono portato a fare nel mio servizio e nel mio ministero ecclesiale. Ma credo che il Signore non mi abbia scelto perché sono bravo. È scelto perché mi vuole bene e da me forse non si attende nemmeno che diventi migliore, ma che impari ad amarlo di più. E questo mi piacerebbe dire a ciascuno di voi. Forse il Signore non si aspetta nemmeno che diventiamo migliori, forse anzi di sicuro è il primo a sapere che ci affida un servizio nella Chiesa superiore alle nostre competenze, alle nostre preparazioni, alle nostre forze. Questo non vuol dire che non si debba con tutte le nostre energie provare a diventare credibili di questo messaggio che siamo chiamati a portare. Ma vuol dire che siamo misurati sull'amore che abbiamo a Lui e sull'amore che abbiamo alle persone che Lui ci ha affidato, non su altro. E lo vorrei dire appunto in un momento in cui forse ci sentiamo doppiamente scoraggiati. Doppiamente perché un servizio già difficile diventa come ha accennato anche prima il Vescovo, ancora più difficile per le condizioni in cui siamo chiamati a svolgerlo. Non soltanto per i guai tecnici di queste piattaforme, ma perché ci manca la presenza dei nostri ragazzi, poterli accogliere, preparare un luogo per loro, poterli vedere, salutare di persona, toccare. Chi di noi si è connesso per primo quest'oggi ha probabilmente sentito tutto l'imbarazzo di questo silenzio inevitabile che accompagnava l'ingresso di ciascuno di noi per poterci vedere e sentire. Quindi questo nostro senso di inadeguatezza sta crescendo in questo tempo. Non ci dobbiamo scoraggiare. Dobbiamo provare a voler bene così come possiamo, a voler bene alla parola del Signore e a voler bene alle persone che non stiamo incontrando come vorremmo. I ragazzi, le loro famiglie, gli ambienti in cui li abbiamo sempre accolti, magari che abbiamo preparato con una grandissima cura. Ecco, forse anche noi siamo un po' testimoni inattendibili, forse sperimentiamo una distanza che cresce anche nei confronti di famiglie già magari per conto loro un po' refrattarie a seguire bene il percorso catechistico che noi proponiamo loro, e adesso preoccupate da 100.000 altre cose ancora più distanti. È l'ultima delle loro preoccupazioni. Eppure non rinunciamo a voler bene al Signore e a voler bene alle persone che ci sono affidate da questo servizio in comunità. Ci viene chiesto solo questo. Ma dicevo prima, Maria Maddalena è testimone del risorto. Quindi è testimone della vita, non è testimone di un codice, non è testimone di qualcosa da apprendere o a imparare. È discepola lei stessa, ma i discepoli nel linguaggio evangelico non sono soltanto quelli che apprendono, quelli che imparano qualcosa dal Maestro, ma quelli che vivono col Maestro, che bevono direttamente dalla sua vita, dalle sue opere, che imparano a essere come Lui. E forse anche questo ci dice qualcosa del nostro servizio. Non siamo testimoni di un codice, siamo testimoni del Vangelo, siamo testimoni della vita del Vangelo. Tante volte riscontro, anche nelle catechiste che incontro nella mia parrocchia, tutte bravissime, in qualcuna di loro un eccesso di preoccupazione perché quest'anno non si riescono a portare a termine i progetti, i programmi, non si riesce a dire tutto. Già si fa fatica a dire le cose che avevamo preventivato, lo stiamo facendo il doppio. Mi verrebbe da dire, non preoccupiamoci troppo. Non preoccupiamoci troppo se quelle che chiamiamo impropriamente lezioni, che dovrebbero essere incontri, non vengono portate a termine come vorremmo. Siamo testimoni del Vangelo e il Vangelo trova altre strade, trova strada anche attraverso mezzi che inciampano, attraverso fatiche che attraversiamo. Se siamo testimoni del Vangelo, il Vangelo poi ci pensa a Lui ad entrare. Ricordiamoci la bellissima parola di Isaia, che la parola di Dio non ritorna senza fare effetto. Mi verrebbe da dire, qualche volta anche la parola balbettante, anche la parola insicura, la parola perfino imprecisa a volte, se deviamo la sapienza del Vangelo, se ci innamoriamo del Vangelo e a quel Vangelo vivo che è Gesù, non dobbiamo avere troppo paura dell'insufficienza delle nostre parole, perché siamo testimoni della vita. Non so che cosa ci ricordiamo noi del nostro catechismo, ma sicuramente ci ricordiamo di chi ci ha voluto bene nel porgercelo. Forse mai come adesso abbiamo bisogno di far passare il bene. E credo che anche nei riscontri che tante volte attraversano le nostre comunità, parlo per l'esperienza che ho nella mia comunità, non ci viene ridetto grazie perché ci avete detto queste cose, ma grazie perché ci siete vicini. Vengono apprezzati i nostri sforzi di vicinanza, gli sforzi che lasciano trapelare tutto il nostro affetto, tutto il nostro bene, e proprio attraverso questo bene passano anche i contenuti della fede, le parole della fede che vorremmo entrassero nella carne dei nostri ragazzi e delle loro famiglie. Passano attraverso il bene che vogliamo loro. Ecco, mi sono fermato molto a lungo su questo primo dato perché è un dato pasquale. È un dato che ci fa vivere anche più sereni le fatiche della nostra esistenza e del nostro servizio alla comunità cristiana. Lo sappiamo di essere testimoni largamente inattendibili. Cercheremo di essere sempre più preparati, sempre più consapevoli della grandezza dell'annuncio che portiamo, senza scoraggiarci della nostra distanza che non colmeremo mai, preoccupandoci soprattutto invece di crescere nell'amore e di essere testimoni della vita, non di un codice o di norme a cui obbedire. Un secondo passaggio. Dove avviene questo incontro di Maria di Magdala? Avviene vicino a un sepolcro. Maria stava vicino al sepolcro e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro. C'è questa testardaggine di Maria Maddalena che la invita a sostare nel luogo del pianto. Sta lì. Altri se ne sono andati. Se tornate indietro e rileggete il brano precedente, scoprite che anche Pietro e il discepolo amato sono arrivati lì e poi sono andati via. Maria no, insiste. Rimane a frequentare il luogo del dolore, il luogo del pianto, il luogo della morte. Resta nei luoghi che altri o non hanno visitato o hanno abbandonato. E proprio per questo incontra il risorto, perché non rinuncia a rimanere nel luogo del pianto, nel luogo del dolore. Addirittura si china verso il sepolcro, dice il testo di Giovanni. Non si limita a stare all'esterno, vicino. Non dobbiamo immaginare la nostra tomba, ma sicuramente un luogo più grande. Si può entrare perfino in questi sepolcri, in vere e proprie case. Ecco, che cosa dice questo dato della risurrezione alla nostra vita di oggi e al nostro ministero di oggi? Dappertutto in questo ultimo anno, più che in altri anni, noi abbiamo vissuto storie di morte. A Crema, come a Milano, per eccellenza forse in tutta la Lombardia più che in altre regioni, ma in tutto il mondo. Si parla di pandemia, di una morte che ha visitato in maniera imprevedibile tutto il mondo. È stato un anno di lacrime, un anno di lamento, un anno di pianto. E non è ancora finito. Non sappiamo quando finirà. Ci verrebbe voglia di scappare da una vita così, da un mondo così, di non guardarla, di estraniarci, di dire io mi difendo. Certo, occorre premunirsi, occorre fare di tutto per non ammalarsi, per non ammalare gli altri. Ma non possiamo chiudere gli occhi di fronte al dolore, di fronte al pianto, di fronte ai mille sepolcri che magari non siamo riusciti ad andare a visitare. Mi pare che questo sia l'atteggiamento di chi vuol vivere la Pasqua davvero. Non c'è il mattino di Pasqua se prima non c'è stata la sera del giovedì con la consegna di Gesù. Giovanni parla della lavanda dei piedi, i sinottici parlano dell'istituzione dell'Eucaristia. Non c'è il mattino di Pasqua senza la passione, morte e il deporre Gesù nel sepolcro. Non c'è mattino di Pasqua senza il terribile silenzio del sabato santo. E forse davvero stiamo passando un anno che somiglia molto a un lungo sabato santo, nell'attesa che qualcosa cambi, che qualcosa si muova. Un sabato dove Gesù tace nel sepolcro. La sapienza della Chiesa ci dice: ne approfitta per andare agli inferi, per scendere all'inferno e tirarsi dietro tutti, Giuda compreso. Ma noi viviamo un pochettino un anno così, e forse anche il nostro servizio in quest'anno è stato fatto con tanto imbarazzo, con tanto silenzio. abbiamo bisogno, prima che dire delle cose, di renderci prossimi al dolore dell'altro. Io credo che tutti noi abbiamo provato a entrare da vicino, per quanto ci è stato possibile, nelle storie di ciascuno dei ragazzi che ci sono stati affidati. La mia esperienza in questo anno è stata di, soprattutto quando non si poteva proprio vedere nessuno, magari di passare ore al telefono. La gente non sapeva cosa fare, alzava il telefono e ti chiamava. E ho visto lodevolmente in tante catechiste della mia comunità questa cosa che penso abbiate fatto anche tutte voi. Quella di farsi vivere in mille modi, magari cavalcando anche queste piattaforme o mandando messaggi, video, bellissimo, ma è stato anche il provare a entrare un po' nella sofferenza, nel dolore. Potrei portare davvero tante testimonianze di famiglie che hanno vissuto il dolore della separazione, della morte, della malattia e hanno sentito vicina la comunità cristiana. Una telefonata è valsa come un anno di incontri di catechismo. Il farsi vivi in un momento di dolore è stato più forte di un anno intero di incontri con i bambini. Si dimenticheranno tante cose, ma non che la persona della comunità, la catechista, l'operatore parrocchiale, c'era nel momento in cui si sentivano più soli. Ecco, questo noi impariamo da Maria di Magdala, lo stare vicini al sepolcro. Il luogo del dolore può diventare, diventa il luogo di una possibile prossimità e il luogo dove si incontra davvero il risorto. Perché Maria di Magdala, il risorto, lo trova qui, in questo sepolcro strano, che non si capisce nel racconto di Giovanni se è un sepolcro o un giardino. Tutte e due le cose, tant'è che poi scambierà Gesù per il giardiniere. Forse davvero il sepolcro diventa giardino quando qualcuno non scappa, quando qualcuno sta lì e vive lì la Pasqua, esattamente nel luogo da dove vorrebbe fuggire. Un altro passaggio di questo racconto bellissimo di risurrezione. A Maria appare qualcuno, due angeli in bianche vesti. Si direbbe, se Maria era testimone inattendibile, questi sì, sono due testimoni si credono, poi sono sicuramente meglio presentabili di Maria. Io lo dico sempre un po' scherzando, un po' no. Proviamo a pensare se apparisse un angelo nella nostra esperienza di vita. Sei lì in casa, sei per strada, ti appare un angelo, ti appaiono due. Io mi spaventerei un pochino, ecco, probabilmente non saprei come reagire, ma sicuramente sarei toccato dalla meraviglia di questi angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi. Rimarrei lì estasiato a vederli, li perderei via. Qual è la reazione di Maria di Magdala? È una reazione nulla. Addirittura questi angeli sono tenerissimi. Donna, perché piangi? Non c'è neanche da spaventarsi, perché uno che ti viene incontro e ti chiede perché piangi non è uno di cui ti spaventi. Ti viene voglia di lasciarti andare, di dirgli qualcosa, di buttargli lì una confidenza. Perché? Perché è uno che sta provando a entrare nel tuo dolore. E qual è la reazione di Maria? Né grazie, né buongiorno, né buonasera. Hanno portato via il mio Signore. Pazzesca questa reazione. Niente può dare conforto, niente può dare conforto a questa donna tranne Gesù. A tal punto gli vuole bene. Questi sono angeli che non consolano, che non sono in grado di consolare. Perché? Perché c'è una cosa sola che può consolare Maria, ed è la presenza di Gesù. Anche quando vedrà Gesù lo scambia per un giardiniere, ha in mente soltanto questa cosa. Se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto. Adesso mi viene da tirare un po' per le orecchie il testo, ecco, sono sicuro che non è certamente questa l'esegesi più corretta, ma mi perdonerete, dal vescovo a ciascuno di voi mi perdonerete. Ecco, mi piacerebbe davvero che nei nostri incontri potessimo regalare ai nostri ragazzi niente meno che Gesù. Poi non so come si faccia a fare questo, non so come si fa a regalare niente meno che Gesù, ma qualche volta l'impressione che ricavo è quella di troppe cose che non sono dirette, la parola del Vangelo, che peraltro i nostri ragazzi capiscono molto meglio di noi, soprattutto i più piccoli, con quell'intuizione creativa che a noi adulti a volte manca, troppo razionali, troppo impostati, troppo registrati. I ragazzi invece sentono Gesù, lo fiutano, lo vedono meglio di noi. Allora qualche volta l'eccesso di preoccupazione per il come proporre ci fa dimenticare il chi vogliamo proporre, il chi vogliamo far incontrare. Questo non significa che dobbiamo buttare a mare gli eccezionali progetti, programmi. Io sono sempre enormemente grato a chi dedica magari una vita intera per trovare sempre nuove modalità, per inventare sempre nuovi percorsi, nuovi sentieri per dire la presenza del Signore. Sono un po' preoccupato, mentre sono grato a chi lavora su questo, sono un po' preoccupato che questa diventa la cosa principale. Il mezzo diventa più importante del fine che vogliamo raggiungere. E qualche volta ci accorgiamo che buttare a mare tante cose che avevamo preparato nel migliore dei modi, semplicemente per imparare con i bambini una preghiera nuova, mostrare un'immagine, soffrire un po' con loro, ridere con loro, diventa il tratto di Gesù che loro si aspettano. Il tratto di Gesù che loro vogliono incontrare. Ricordiamoci gli angeli che non consolano. E forse questo rispetto alla vita dei nostri bambini e delle loro famiglie, dei nostri ragazzi e delle loro famiglie, ci invita davvero a guardare con un occhio di particolare riguardo quelli che hanno più bisogno di consolazione, che a volte sono quelli che restano indietro. A volte sono quelli di cui non ci curiamo abbastanza, che ci fanno fare più fatica, forse perché hanno bisogno di essere consolati di più, forse perché non hanno ancora incontrato il Signore della consolazione. Vado avanti. La scena dell'incontro di Maria di Magdala con Gesù è segnata continuamente da un voltarsi. Qui bisognerebbe davvero avere qualche esperto di teatro. Ho detto prima che meno male che abbiamo fatto tanti progressi anche nel porgere questa notizia. Sicuramente anche voi qualche volta avete fatto qualche teatrino, qualche scenetta con i ragazzi. Proviamo a rileggere il testo. Maria di Magdala che dopo gira le spalle agli angeli, si voltò indietro e vide Gesù. Non sapeva che fosse lui. La donna risponde a Gesù che le dice perché piangi, chi cerca. Poi, quando Gesù le dice Maria, l'evangelista dice, ella si voltò, vuol dire che ha girato le spalle anche a Gesù. C'è un continuo voltarsi dall'altra parte di Maria. E deve però, per incontrare Gesù, girarsi indietro a colui a cui ha girato le spalle. Mi piace molto questo voltarsi indietro, perché dice il cambio di sguardo, il cambio di prospettiva. Lo leggo così, anche questa volta probabilmente stiracchiando un po' il testo con un'esegesi più che discutibile, ma leggo in questo voltarsi indietro non il segno, il simbolo di rimpiangere quello che c'era prima. Quando Maria si volta indietro perché ha sentito la voce di Gesù, si volta verso quella voce, quell'uomo che ha segnato, la direi così, il la grazia delle origini della sua storia di salvezza, quella voce che l'ha chiamata, quello sguardo che l'ha toccata, quell'uomo che ha cambiato la vita. Noi tante volte, anche nella Chiesa, siamo tentati di tornare all'antico. Quasi mai abbiamo il guizzo vincente di tornare al principio. È bene anche tornare all'antico. Abbiamo bisogno della nostra storia per interpretare il presente e per andare al futuro. Ma qualche volta questo voltarsi indietro significa rimpiangere un passato che non c'è più, e rimpiangerlo, tra l'altro, filtrato da una memoria ingannevole, da una memoria che non ci dice veramente com'era questo passato, perché forse non era così bello come ce lo ricordiamo adesso, che abbiamo tutti qualche anno in più. Invece il principio non inganna, il principio è la chiamata alla vita di Gesù, e qui lo direi più distante dalla preoccupazione che abbiamo tutti, giusta, di dire qualcosa ai nostri ragazzi. Lo vedrei invece con una preoccupazione che qualche volta passa in secondo piano, e sbagliamo qui. La preoccupazione che riguarda non la fede delle persone che ci sono state affidate, ma la nostra fede, la mia fede. Perché non è detto che perché sono catechista o sono prete, io sono ancora una donna di fede o un uomo di fede. Si può essere non soltanto credenti non praticanti, ma anche praticanti non credenti. Pratichiamo, ma in fondo non ci crediamo più. Abbiamo dimenticato la grazia delle origini, la grazia della chiamata. E questa parola, questa voce, questo sguardo che ci ha affascinato, non lo sentiamo più. E allora, ancora ben preoccupati, animati da zelo missionario, proviamo a comunicarlo a qualcuno, ma non ce l'abbiamo più noi. E allora occorre voltarsi indietro e riscoprire la grazia delle origini, ma non con quell'entusiasmo che forse è improponibile tanti anni dopo, ma come il tornare alla sorgente. La sorgente è sempre lì, non inquinata. Tutto quello che ci può aiutare nella nostra vita spirituale, il lasciarci accompagnare, il gustare la parola, il prenderla sempre in mano ogni giorno, il viverla. I sacramenti che ci sono stati dati ci permettono di rinverdire ogni giorno la grazia delle origini a cui abbiamo bisogno di tornare qualche volta, in maniera esplicita, diretta. Mai dimenticare che prima del compito c'è un dono. Noi non siamo nati con appiccicato il compito: devi fare il catechista, devi fare la religiosa, devi fare il prete. Prima che ci sia data una vocazione, una chiamata, prima che ci sia data questo, ci è stato fatto un dono, che è quello di aver incontrato il Signore. Proseguo ancora, ma non per molto, ci avviciniamo alla mezz'ora, dopodiché direi che è più opportuno lasciare lo spazio al silenzio, alla meditazione, alla riflessione. Mi ha sempre colpito, l'ho detto tante volte, lo ridico, ma perché mi colpisce tantissimo. Come avviene l'annuncio della risurrezione in questo testo? Gesù prima prova a dire a Maria le parole che abbiamo ascoltato: donna, perché piangi? Chi cerchi? Non entro nella bellezza di questo chi cerchi, che ci riporta al primo capitolo del Vangelo di Giovanni, quando ai discepoli che lo seguono Gesù dice: che cosa cercate? Che cercate? Qui si dice: chi cercate? Gesù dice: so che stai cercando qualcuno, non qualcosa. Ma poi, di fronte all'incomprensione di Maria, come fa Gesù a dire: sono io, sono risorto? Non dice: guardami, ci sono, ho vinto la morte. Dice Maria, dice il nome della donna. E questa è una notizia eccezionale. La risurrezione passa attraverso un nome pronunciato, un nome però pronunciato con amore. Maria è voltata, ricordiamoci di quello che si diceva poco fa, è girata dall'altra parte, non vede più quello che le ha scambiato per il giardiniere, sente solo la voce e il tono, l'inflessione, la modalità con cui Gesù parla le arriva direttamente al cuore. La risurrezione è un nome pronunciato con amore. Se pensate, questo è bellissimo. Questo è quello che dovremmo sperimentare noi, prima ancora di dirlo agli altri. Io oggi devo sentire il mio nome pronunciato con amore da Gesù. Detto questo, è detto tutto. Gesù conosce il mio nome. Gesù sa chi sono io. Gesù sa la mia storia, tutt'altro che encomiabile la storia di Maria. Gesù mi ha tirato fuori da quello che ero. Questo è il segreto della Pasqua, l'annuncio della Pasqua, un nome detto con amore. E non c'è bisogno di dire altro, perché la risposta di Maria è la risposta probabilmente con cui era abituata a chiamare Gesù, Rabbuni, maestro, ma maestro detto quasi, il maestro del Rabbì, detto quasi come vezzeggiativo addirittura. Il nome che dice il suo essere discepola, ma il suo essere teneramente innamorata di quest'uomo, perché dice anche il suo affetto, il rispetto e l'affetto insieme. E quando si capisce la bellezza, la grandezza di questo nome, serve poco altro. Serve poco altro perché poi il racconto prosegue molto rapidamente, ci aspetteremo un seguito diverso, probabilmente l'incontro nel nostro immaginario avrebbe potuto avere un altro seguito. Quante cose avevano da contarsi su dopo quella passione terribile, dopo quel giorno passato nel silenzio o negli inferi dell'una o dall'altra. E invece non mi trattenere, vada ai miei fratelli, dice Gesù. E questi fratelli erano i fratelli che avevano rinnegato, che avevano tradito, che erano scappati. Se non altro, Maria di Maddala aveva guardato la passione da lontano, qualcosa di più aveva fatto, e se avesse potuto, probabilmente avrebbe fatto di più. È a quei fratelli lì che Maria viene mandata, è proprio a quei fratelli, tutt'altro che seri, bravi, impeccabili. Questi fratelli sono i fratelli che Maria è chiamata a reincontrare. Non la comunità dei fratelli perfetti, non la comunità dei fratelli giusti, non la comunità dei fratelli che hanno fatto tutto bene, il contrario. Povera gente disperata, che non ha né arte né parte, che non sa dove andare. Allora, Maria potrebbe dire in questo momento, ma perché? Perché mi rimandi da questi? Perché mi rimandi addirittura dei due che sono venuti con me e sono tornati indietro, sono rimasti perplessi, non t'hanno visto? Sì, forse uno dei due, perché si dice che il discepolo amato vide e credette, ma noi ci chiediamo perché non è rimasto lì. E Maria allora in questo momento viene ributtata alla meravigliosa, imperfetta comunità con la quale deve vivere e alla quale deve portare l'annuncio. Tra l'altro bellissimo, e concludo, l'annuncio che porta ai discepoli. Vi siete accorti dell'incongruenza delle parole di Maria? Se andate a rileggere il testo, Gesù dice, vada ai miei fratelli e di loro, salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Maria torna e che cosa dice? Ho visto il Signore. E ciò che le aveva detto. Prima dice, ho visto il Signore. Poi dice quello che Gesù le aveva detto. Come per dire, io vi posso dire ciò che Gesù mi ha consegnato, perché l'ho visto, perché sono sicura di averlo incontrato di nuovo. E allora posso dire tutto, perché questo incontro mi ha completamente rinnovato, di nuovo, per un'altra volta, dopo che mi aveva già cambiato la vita per la prima volta. E allora io non ho visto direttamente il Signore, non credo nessuno di voi, però sicuramente quante volte l'abbiamo incontrato, quante volte il suo volto ci si è rivelato di nuovo, attraverso le persone, attraverso la difficile comunità in cui viviamo, attraverso gli eventi improbabili, a volte dolorosi, luttuosi della vita. Ecco, attraverso questo noi abbiamo visto il Signore. E allora concludo con una bella storia che mi sono trascritto, perché almeno uno si può dimenticare tranquillamente tutto quello che c'è stato prima, per cui dimenticate pure il resto, ma uno dice: ma che bella storia, un bel intervento, e dimentica tutto quello che c'è stato prima. Ecco, la storia è nota, ma mi piace davvero tanto. Dice così. È una storia che risale ai primi padri della Chiesa. Quando un cane ha visto una lepre, si mette a correre dietro e abbaia forte. Altri cani sentono il cane che abbaia correndo dietro alla lepre e anch'essi si mettono a correre. Sono in tanti che corrono insieme abbaiando, però uno solo ha visto la lepre. Uno solo la segue con gli occhi. E a un certo punto, uno dopo l'altro, tutti quelli che non hanno veramente visto la lepre e corrono solo perché uno l'ha vista, si stancano, si sfiancano, non ce la fanno più. Colui che invece ha fissato gli occhi sulla meta in maniera personale arriva fino in fondo e acchiappa la lepre. Anche per noi accade così. Soltanto quelli che hanno fissato gli occhi veramente sulla persona di Gesù Cristo, nostro Signore crocifisso, arrivano in fondo. Ecco l'augurio che lascio a ciascuno di voi, ringraziandovi per la pazienza con cui avete ascoltato, è proprio questo. Nella Pasqua siamo chiamati a fissare gli occhi veramente sulla persona di Gesù Cristo, nostro Signore crocifisso. Visto Lui, visto tutto quello che dovevamo vedere, con Lui vediamo tutto il mondo che Lui ci ha regalato, le persone che incontriamo, quelle che siamo chiamati a servire e quelle che ancora non abbiamo guardato abbastanza e che vediamo con Lui, attraverso Lui. Grazie di nuovo e vi auguro un buon proseguimento di pomeriggio. Un saluto particolare al Vescovo, a te Don Luciano, a ciascuno di voi e anche un augurio grande di buona Pasqua.
Grazie Don Davide, grazie. Buona Pasqua anche a te.
Grazie, grazie mille.
Bene. Allora, penso siamo verso le 4, le 16:30. Ecco, possiamo, come da programma, ecco, prenderci circa 10 minuti. Non è tanto, però è quello che ci possiamo concedere in questo pomeriggio. 10 minuti di silenzio, se volete, mi pare che Alessandro potrebbe tenere il video e mandare una musica come sottofondo, se volete la tenete, altrimenti la eliminate. Ecco, fra 10 minuti circa, ecco, vi invitiamo a ricollegarvi, perché possiamo arricchirci ulteriormente, oltre a quanto già di molto prezioso ci ha detto Don Davide, arricchirci anche, come abbiamo fatto altre volte, in presenza di possibili risonanze e riflessioni personali sul testo proposto, sulle parole che ci ha detto Don Davide. Ecco, possiamo ulteriormente arricchirci. Quindi fra 10 minuti circa ci ritroviamo e poi al termine, verso le 17:20, concluderemo con la preghiera insieme. A fra poco.